Ecco, leggendo le parole introduttive sul foglietto della Messa, veniamo ad apprendere che la liturgia oggi celebra la giornata mondiale per i migranti e i rifugiati. E oggi ancora inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Forse verrà anche a voi un senso di indignazione, ma come è possibile proporre ancora queste realtà che mirano proprio all'unità, alla condivisione, alla comunione? Com'è possibile fare e raccogliere questo invito dalla Chiesa quando ci sentiamo minacciati? Quando sentiamo che la nostra vita è in pericolo. Ed è una perplessità che colpisce parecchi di noi in questi giorni. Eppure la liturgia, il Vangelo in particolare, non si stanca di proporci una pista percorribile che consiste nell'accogliere l'invito del Signore a seguirlo. Se ci fossero più discepoli del Signore, il mondo andrebbe meglio. Perché la vita è sequela. La vita non è una cosa statica. La vita è movimento, è apertura. La vita è annuncio di speranza. La vita è dialogo d'amore con il Signore. È quanto ci propone il prologo di Giovanni che abbiamo appena proclamato. È la seconda parte, la prima parte in principio era il Verbo, l'abbiamo meditato, ci è stato proposto dalla liturgia nella notte di Natale. Ora ci viene presentata questa seconda parte, proprio all'inizio di questo tempo cosiddetto ordinario, se la seconda domenica del tempo ordinario. E ancora in scena il Battista con due dei suoi discepoli. Uno si chiamava Andrea, fratello di Simon Pietro, e il Battista indica Gesù come l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Vedete, Battista tutti lo conoscevano, molta gente andava nel deserto, ma quando gli fu chiesto, ma sei tu il Messia, sei tu? No, io non sono il Messia, è davanti a me. Ecco l'agnello di Dio, ecco il Messia, ecco colui che voi dovete seguire. Quindi Battista è un battistrada, è come un sacerdote che annuncia, ma non attira su di sé l'attenzione della gente, indica Cristo Gesù, l'unico punto di riferimento che dà consistenza e forza alla nostra vita. Ebbene, questi due che erano discepoli del Battista si avvicinano tutti contenti da Gesù. Possiamo immaginare la scena, i due entusiasti, mentre c'è questo atteggiamento strano di Gesù. Si gira, che cosa chiedete? Che cosa cercate? Ecco, un atteggiamento importante da non dimenticare. Quando ci accostiamo al Signore, Lui ci pone sempre delle domande, ci mette in difficoltà, non ci dà risposte. Solitamente noi andiamo a pregare in chiesa per ricevere subito e immediatamente una risposta. Non è l'atteggiamento cristiano. E non è un atteggiamento di rispetto nei confronti di Dio che ha un suo progetto di salvezza. E addirittura se noi non ci poniamo delle domande vuol dire che noi siamo stanchi, adagiati, depressi, che non siamo più in cammino, che non vogliamo essere messi in discussione, che non abbiamo voglia di cambiare. Sì, perché cercare Dio richiede un cambiamento radicale, richiede una conversione che dura tutta la vita, non si è mai convertito una volta per sempre. Mi stupisco, mi meraviglio tutte le persone che vanno a fare dei pellegrinaggi, ritornano e mi dicono: sono convertito, a piano, piano, piano. Hai semplicemente sentito uno stimolo forte alla conversione, ma per arrivarci ci vuole tanto tempo. Bisogna fare un cammino, bisogna metterci di lena per raggiungere quell'obiettivo che il Signore vuole da noi. Vedete che il Signore non è mai rassicurante. Sì, ci dà un contentino, però dice: mettetevi in viaggio, fate qualcosa. Ed è per questo che sono spiazzati, non sanno cosa rispondere al Maestro. E Gesù, da buon pedagogo, temporeggia, dice: venite e vedrete. Non si mette a fare un insegnamento teologico, non li fa sedere, dice: qua, venite qua, non capite niente, non sapete niente, adesso vi dico io come stanno le cose. Niente di tutto questo. Perché il cammino di fede non è sapere delle cose. Il cammino di fede non è fare tante cose. Il cammino di fede ti mette in cammino, dice di muoversi, di andare a vedere, di fare come i magi che seguono una stella e cercare di capire, di indagare, di rendersi conto di cosa sta succedendo. E capite, fratelli, è normale, è perfino vantaggioso per la nostra crescita porci degli interrogativi, avere delle perplessità. Perché le difficoltà sono come un segno del nostro travaglio interiore. Siamo tutti alla ricerca. Del resto, come ci insegna Maria, che di fronte all'annuncio dell'angelo si pone la domanda: ma come è possibile? Non conosco uomo. Ecco, c'è una cosa da chiarire subito. Noi chiamiamo dubbio anche le difficoltà della fede. Per la precisione, dobbiamo distinguere: c'è il dubbio formale, o credere o non credere, insomma, che mette in dubbio i principi stessi della fede, che è il non fidarsi di Dio che dice le cose vere. Ecco, se noi mettessimo in dubbio, allora questa è una cosa seria. Veniamo richiamati: o credi o non credi, se non credi lasciami, percorri la tua strada. Ma le difficoltà sono un'altra cosa, sono compossibili con la fede. E allora che cosa, come dobbiamo fare di fronte a questi dubbi, permettetemi, non formali, cioè di fronte alle difficoltà? Le difficoltà sono importanti. La difficoltà è la molla anche della teologia. La teologia è in cammino, non è rimasta al 300, al 400, ha fatto un percorso, ha fatto un cammino, ed è una spinta che ci vuole per la ricerca. Anche la teologia oggi è sempre alla ricerca. Come dobbiamo fare allora di fronte a queste difficoltà? Bisogna accoglierle come stimoli per purificare l'idea di Dio che ci siamo fatti nel corso del nostro cammino di fede. E quindi uscire da un certo cristianesimo statico. Quante volte sentiamo dire: ma si è sempre fatto così, che bisogno c'è di cambiare? Noi abbiamo un po' smarrito il senso, il dinamismo della nostra fede cristiana. E quando incontriamo, ad esempio, dei giovani, quando incontriamo, per esempio, qualche amico che ha tutte le sue idee della Chiesa, quante volte sentiamo dire noi sacerdoti: sono credente, ma non praticante, chiesa sì, preti no. Cosa dobbiamo fare? Portiamoli a incontrare persone di fede. Portiamoli a frequentare luoghi che parlano da soli. Quante volte sentiamo ripetere dalle persone che frequentano il nostro santuario: vengo al santuario dove sperimento l'abbraccio del Padre, la tenerezza di una madre, Maria. Oppure indichiamo loro di una comunità viva dove si respira il Vangelo, dove si parla del Vangelo, dove si parla del Signore, dove si prega. È interessante porre un percorso alle persone che si rivolgono a noi, perché desiderano incontrare il Signore. Non tanto fare corsi di teologia, anche quello è importante, ma prima bisogna aiutarli a fare un percorso di fede. Ed è forse quello che manca ai nostri giorni. Poi il brano del Vangelo prosegue: andarono a vedere questi due discepoli, così annota Giovanni, l'Evangelista, erano le 4 del pomeriggio. Dopo tanti anni, Giovanni, l'Evangelista, ricorda esattamente l'ora dell'incontro con il Signore che gli ha cambiato la vita. Mi verrebbe la voglia di chiedere a voi: voi ricordate l'ora, il giorno, il momento, con quali persone avete incominciato a dire a voi stessi: va bene, da adesso in poi cambiamo? Ricordate questo momento? Sicuramente sarebbe una testimonianza più valida di tante parole che diciamo noi sacerdoti. Quel giorno in cui avete detto: basta, cambio strada, ci provo. Poi segue la chiamata di Simone, un tipo un po' strano, si sente un po' rimorchiato dal fratello Andrea, un tipo determinato, deciso, ma un po' ostinato. Non parla, eppure sta maturando qualcosa. Ed è Gesù stesso che si rivolge a lui, nonostante i suoi limiti, i suoi difetti, ne trarrà una risorsa enorme per la Chiesa. Simone diventerà Chefa, cioè Pietro. Ecco, il Signore ci chiama ad andare a vedere. È la parola d'ordine del nostro cammino che stiamo perché stiamo intraprendendo: andare a vedere, non andare a consultare dei testi o di andare a scuole di teologia. Andate a vedere, andate dietro al Signore, perché anche ora, oggi, il Signore ci chiama proprio all'inizio di questo nuovo anno che abbiamo appena iniziato. Ci chiama ancora a diventare Suoi discepoli. Venite, vedrete. Venite, vedrete. Sentiamoci questa parola del Signore dentro di noi quest'oggi. Vieni, vedrai. Se non ti metti in cammino, non capirai niente. Ma se ti lasci travolgere dalla parola del Signore, come Samuele, che ha risposto subito all'invito del Signore e ha ascoltato la parola del Signore, allora qualcosa avverrà, accadrà nella vostra vita. E allora rivolgiamoci al Signore ancora una volta col desiderio di seguirlo e di vedere cosa accadrà, sostenuti dalla Sua presenza.